Buonasera, ben ritrovati con gli appuntamenti dei Video People curati dalla redazione. Oggi abbiamo un graditissimo ospite, lo conoscete, molti di voi hanno letto delle sue imprese anche su pagine ebraiche, Giovanni Bloisi, ormai universalmente conosciuto come ciclista della memoria. Sono ormai tanti, tantissimi anni che in sella alla bicicletta attraversa l'Italia, l'Europa, è arrivato fino allo Yad Vashem in Israele per testimoniare dei valori, valori della libertà, i valori del pluralismo, i valori dell'antifascismo. Ripercorreremo con lui alcuni di questi momenti e Giovanni poi ci anticiperà anche qualcos'altro perché c'è molto che bolle in pentola, come si usa a dire. Giovanni, intanto grazie per essere con noi, sei in tenuta super sportiva. Che cosa stai preparando adesso?
La bicicletta e cultura, buonasera a tutti. E soprattutto memoria.
Esatto, senti, e appunto ci farebbe piacere che tu ci raccontassi qualcosa perché ti stai allenando fisico e mente per portare a compimento anche altre piccole e grandi, grandissime imprese. C'è un progetto molto ampio sul quale stai lavorando.
Sì, effettivamente è un progetto molto, molto ampio, molto interessante, però purtroppo per colpa del coronavirus ho dovuto rimandare al prossimo anno. Però quest'anno comunque per non stare fermi ho un paio di viaggetti, chiamiamoli così, qui nella mia zona che comunque fanno sempre parte del discorso della memoria e comunque il secondo viaggio che farò alla fine di agosto è comunque collegato a quello che è il progetto grosso, che sono luoghi dove ci sono state stragi nazifasciste. E lo farò qui nella zona del Lago Maggiore.
E tu come ti prepari a delle esperienze del genere? Ricordiamo fra i tanti il viaggio del 2017, mi pare, per Scesopoli, nel quale sei partito appunto dalle tue zone, dall'alta Lombardia per arrivare fino alle Puglie, poi fino allo Yad Vashem di Gerusalemme, o ancora il viaggio che hai fatto per onorare degli ebrei antifascisti, tra cui il capitano futuro protagonista della Marina israeliana Enrico Levi, sempre dal nord al sud per combattere al fianco degli alleati, o ancora l'estate scorsa la pedalata che hai fatto sui territori nell'area dove ci fu la disastrosa esperienza militare italiana della campagna di Russia. Sono centinaia, sono migliaia di chilometri per il quale appunto è richiesta una preparazione solida. Quanto prima inizi a lavorarci e come ci lavori?
Ma allora, la preparazione mentale la si fa leggendo, studiando, ascoltando anche persone come te in generale. L'allenamento fisico, io abito in una zona, diciamo che sono le Preati Varesine, che mi permette con la bicicletta di allenarmi in una maniera incredibile, nel senso che sia, chiamiamo così, tecnicamente parliamo così, ma io non sono un tecnico della bicicletta, io pedalo e basta, però ci sono tantissime salite, tantissimi posti dove ci si può allenare in tanti modi diversi, cominciando piano piano, eccetera, eccetera, con panorami incredibili, quindi anche quello fa parte del mio tipo di allenamento, perché io quando vedo un panorama mi fermo in bicicletta a guardarlo, non sono uno di quelli che guarda la ruota di quello che c'ha davanti tutto il tempo e non ha visto nulla. E quindi mi fermo a guardarla, a contemplare il panorama, anche se l'ho visto 1.000 volte, ma cambia sempre. E poi comunque pratico lo sci alpinismo durante l'inverno, che anche quello è uno sport al quale serve, anche quello serve molta, molta preparazione mentale, perché comunque i rischi sono ogni centimetro che ti muovi. Quindi diciamo che tutto l'anno sono in movimento. Ecco. Uso una bicicletta molto leggera, perché così mi permette di di fare molti chilometri velocemente e senza tanti problemi. Poi comunque quando viaggio, appunto che a fronte di viaggi in bicicletta, passo dalla bicicletta leggera che pesa 10 kg a una bicicletta che pesa 42 kg. Quindi ti puoi immaginare la differenza. E lì scatta il meccanismo mentale, quello di, come dire, non sei più in una fase, nella fase di allenamento dove vai a 30 all'ora, ma qui devi cominciare a modulare per ovvi motivi le forze. Quindi è lì che scatta proprio quello che dicevo, l'allenamento mentale, riuscire a gestirsi in maniera equilibrata.
Certo. Ormai in tanti si conoscono, non solo sulle strade della Lombardia, le strade d'Italia, le tappe, ogni volta che fai, perché naturalmente tu pedali, poi in molti luoghi ti fermi, le tappe ormai sono segnate da una partecipazione, direi, davvero significativa di istituzioni, di scolaresche, di comuni cittadini. Naturalmente sono anche loro uno sprone a andare avanti anche nei momenti di fatica che presumo arriveranno a un certo punto pedalando per centinaia e centinaia di chilometri.
Sì, sì, questo è vero. Questo, diciamo che il fatto che comunque ci sono tanti ragazzi che poi io incontro è un motivo in più, perché comunque vedo che sono molto interessati. E devo dirti che, come mi disse un professore dell'Università di Perugia col Fiorito, mentre andavo in Israele, feci una tappa col Fiorito alle casermette col Fiorito, e mi disse: sai Giovanni, che ho scoperto che io ho provato tutti i mezzi di comunicazione immaginabili e possibili nella mia vita, ma la tua bicicletta funziona più di tutti. Questo per dire che i ragazzi sono... E lì mi sono veramente reso conto che la bicicletta funziona con i giovani, e ho scoperto quest'anno che un ragazzino di 16 anni ha preso la bicicletta settimana scorsa senza dire niente a suo padre, è partito e è andato a Sant'Anna di Stazzema.
Pazzesco.
Quindi sai che ce ne fosse uno che, tra i tanti che incontro, che va avanti con quello che penso io, l'obiettivo è raggiunto. Credo che siano di più comunque.
Non ho alcun dubbio, ma quando hai iniziato ad affrontare questa nuova sfida? Perché noi ci siamo conosciuti abbastanza di recente, forse era per l'appunto il viaggio che hai fatto per Cesopoli, per tenere alta l'attenzione su Selvino, sulla Colonia, su quella straordinaria storia di solidarietà. Ma quando è stata la prima volta che hai iniziato a pedalare con una diversa consapevolezza, con l'idea di portare appunto anche un messaggio?
Ma sinceramente io ho pedalato sempre per me stesso, per sentirmi a posto con la coscienza, per sdebitarmi di questa libertà che tantissimi morti ci hanno dato. E quindi non so se era una cosa egoistica o che cosa, comunque io lo facevo per me, perché comunque col passare degli anni avevo accumulato delle tensioni, della rabbia. Ultimamente, negli ultimi anni, da 2008, poi avevo anche per il 2000, perché vedevo che tutto questo che è stato fatto per noi andava un po' a scemare, cioè veniva utilizzato in maniera sbagliata a livello politico, a livello anche mediatico, no? E quindi esploso questa mi è esplosa questa tensione qui, e ho cominciato a pedalare nel 2008. Poi con il viaggio di Cesopoli, appunto avendo conosciuto il professor Cavallarin nel 2015, il quale mi diceva: ma tu fai delle cose incredibili e dovresti più, e anche un giornalista come te attento, Matteo Fontana, il quale ha ricevuto un premio a Milano dal come si chiama, Adam, c'era anche te,
l'ufficio, mi sa, sì.
Ecco, sono stati sia prima Matteo Fontana, il quale mi ha cucito addosso l'appellativo di ciclista della memoria, il professor Cavallarin, e allora lì mi sono reso conto che la rabbia che avevo dentro la potevo usare diversamente, no? Quella di far conoscere agli altri tutto quello che facevo. E da lì è cominciato. Diciamo che il là è stato nel 2016 con il piccolo viaggio che ho fatto a Cesopoli.
Beh, piccolo, insomma, piuttosto...
Tre giorni.
Il primo viaggio che hai fatto, certo, per conoscere...
Sì, quando ho incontrato Avram e sua moglie Ayala, sì, due bambini di Selvino.
Quella storia è stata una di quelle che ti ha segnato di più, mi pare, insomma, la storia di Selvino.
Sì, sì.
Che è una delle pagine più belle nei mesi, negli anni della ripartenza post-bellica, questa esperienza davvero di ritorno alla vita e poi anche di preparazione a nuove sfide. Ci sono altri momenti, altri incontri che ti sono rimasti più impressi di altri in questi viaggi?
Ma tu parli di questo viaggio o in generale?
No, dei tanti viaggi che hai fatto per il Capitano Levi o anche sulle rive del Don, anche quella è stata...
Ma guarda,
importante.
Un episodio che mi è rimasto veramente... No, non un episodio che più di tutti, però per esempio in Germania quando ero arrivato a Flossenbürg e non riuscivo a trovare la strada che saliva al campo di concentramento di Flossenbürg, disperato, non sapevo, perché è tutto scritto in un tedescaccio che non riuscivo a tradurre i cartelli, non ci sono cartelli che indicano il campo, come in quasi tutti i campi in Germania, non so perché, ho suonato il campanello di un cancello di una casa, è uscita una signora sulla ottantina e io avevo una frase scritta su un foglietto di carta, perché adesso sono quasi tecnologico, vedi, di fatto siamo su Zoom, ma fino a qualche tempo fa viaggiavo con i foglietti di carta. Una frase scritta col foglietto di carta dove chiedevo per andare al campo di Flossenbürg. Questa signora si è messa le mani nei capelli, si è messa a piangere. E questa cosa mi ha veramente colpito tanto. Poi non potendo comunicare, però ho capito che io ho intuito che lei era molto arrabbiata di questa cosa. Non ho capito se era perché io fossi andato lì o per cosa era successo, ma credo che per quello che è successo, perché quando una persona piange è così. Molto probabilmente ha qualcosa dentro che non riesce a esternare, era l'occasione giusta per farlo. Ecco, questo è un piccolo particolare, ma poi di episodi nei viaggi ce ne sono tantissimi. Adesso... Gente che mi ospitava, insomma, dimmi Anna.
E adesso che cosa stai preparando? Perché c'è tanta carne al fuoco.
Ripeti la domanda, scusa, non so.
Adesso che cosa stai preparando? Appunto, raccontaci qualcosa del grande progetto che è un po' slittato per via dell'emergenza sanitaria.
Allora, il progetto grandioso che partirà l'anno prossimo sarà articolato in 4 anni per ovvi motivi, perché è il viaggio delle stragi nazifasciste in Italia, di tutti i luoghi, sono più di 5.000, è impossibile andare dappertutto, e quindi in collaborazione con la mia amica Elisabetta Pozzi abbiamo studiato un viaggio diviso in 4 parti, quindi Italia del nord-ovest, quindi che comprende la partenza da Milano, da Piazzale Loreto, come ovvio che sia, in collaborazione con il Comune di Milano. Poi per venire qui nella mia zona di Varese, per poi spostarmi in Piemonte, poi andare in Valle d'Aosta, fare tutte le stragi della Valle d'Aosta, con anche una tappa in ricordo di Primo Levi a Oste, non mi ricordo il paesino dove lui è stato, si chiama Isogne, mi fa, ma adesso non ricordo, comunque la Valle d'Aosta. Poi faccio un pezzettino in Francia per al Col di Tenda, per andare in Liguria, in poche parole. Poi faccio tutta la Liguria fino ad arrivare alla Spezia. Questo è il primo viaggio. Poi l'Italia dell'Est, che non abbiamo ancora studiato bene, Centro Italia e Italia del Sud. A proposito di Italia del Sud, proprio su questo mio progetto, quest'anno a Catania hanno fatto un viaggio, un ragazzo che avevo conosciuto nel 2011 mentre salivo sul monte, sull'Etna, con mio aiuto ha fatto un viaggio dalla memoria il 10 di luglio quando c'è stato lo sbarco degli alleati in Sicilia. Quindi ha messo insieme, quindi su quel, e stanno, gli ho dato altri input, stanno mettendo insieme diversi viaggetti da poter portare in giro. C'erano 200 persone che hanno partecipato, quindi sempre col mio aiuto, perché loro sono acerbi in queste cose qua. Quindi questo è un po' il progetto grosso, ecco.
Poi a stretto giro invece sarai a Roma a breve.
Allora, prima di questo progetto, allora partirò, farò un viaggio di 3 giorni per onorare Palmiro Togliatti, qui dove fu, dove fece la convalescenza, un paesino che si chiama Toceno in Val Bigezzo, dove c'è l'albergo Miravalle, dove lui soggiornò. Il sindaco di Toceno, avendo saputo che io sono stato in Russia l'anno scorso, mi ha invitato, ha organizzato una conferenza, e quindi farò, che è il 12, 13 e 14 di agosto. E poi a fine agosto, il 31 di agosto, farò appunto questo viaggio sul Lago Maggiore, che comprende le stragi della Val Grande, la Repubblica dell'Ossola, la prima repubblica studiata a livello mondiale, quindi per onorare tutti i morti della Val d'Ossola. E tornato a casa da questo viaggio qui, dopo neanche 5 giorni, vengo a Roma con il viaggio dalla memoria, organizzato quest'anno dal comune di Cunardo, che è il paesino dove fu nascosta la famiglia Nissim, Daniele Nissim. E verrò a Roma, verremo invece, dovevamo andare a Budapest, ma a causa Covid veniamo a Roma, quindi faremo un viaggio di 3 giorni a Roma, venerdì, sabato, domenica a Roma, anche nel quartiere ebraico, il museo, eccetera, eccetera.
Ti chiederei, Giovanni, come ultima domanda, appunto di sintetizzare tutti questi concetti, spiegandoci che cos'è per te oggi andare in bicicletta.
Che cos'è per me oggi andare in bicicletta?
Sì.
Per me oggi andare in bicicletta credo che sia la cosa più bella che io possa fare, perché mi fa sentire libero, mi fa sentire me stesso e quello che ho dentro, mi fa sentire, non so come dirlo, mi dà la possibilità di raccontare, la bicicletta mi dà la possibilità di raccontare tantissime storie, tantissime cose che la mia stessa ascolta mentre io pedalo lentamente. La strada gli racconta, lei racconta a me e poi le racconto a te e a tutti gli altri.
Giovanni, grazie di cuore. Congratulazioni per le tante cose che fai, insomma, ci vedremo presto, penso anche a Roma in qualche modo, e grazie per essere stati con noi. Ci ritroviamo domani mattina alle 9 con il consueto commento alla rassegna stampa.